credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Regina del silenzio. La vita della Vergine attraverso le rappresentazioni poetiche e pittoriche. Un programma di Rosario Tronnolone.
Il silenzio a molti fa paura, perché li mette di fronte a se stessi. È facile ingannare noi stessi, nasconderci ai nostri occhi, abbandonandoci alle mille distrazioni che il mondo compiacente offre ogni giorno. Ma quando tutto tace intorno a noi e dentro di noi si scopre la nostra vanità, di fronte alla coscienza e a Dio ci troviamo a disagio e ci affrettiamo a rituffarci nel carosello senza tregua dopo la sosta paurosa, e il chiasso diventa una liberazione.
Con altra metafora, Gesù ha detto che gli uomini amano più le tenebre che la luce. Chi opera il male, infatti, odia la luce e alla luce non si accosta, affinché non siano censurate le opere sue. Invece chi opera la verità si accosta alla luce affinché si rendano manifeste le opere sue, che sono fatte secondo Dio. Maria, pur conducendo una vita in apparenza del tutto ordinaria, visse in perpetua solitudine. I giorni si sgranavano tutti uguali e tutti diversi, tutti pieni di Dio e perciò tutti silenziosi. Maria fu inevitabilmente sola fra gli uomini, sola e alta, come un cedro del Libano. I misteri compiutisi in lei ed intorno a lei erano ignoti ai suoi compaesani. Più che le inutili voci degli uomini, Maria ascoltava la voce sottile delle cose, intessuta di silenzio.
Ma il silenzio esteriore non è il vero silenzio, e nemmeno il più difficile. Esso può popolarsi di turbamenti e di fantasmi, e allora sconvolge, assorda, più di un tumulto. È il silenzio interiore, virtù di pochi, che può rimanere inviolato anche tra il rumore della folla. In Maria, per il perfetto equilibrio delle sue virtù, conseguenza del privilegio di esenzione dal peccato originale, questo silenzio fu assoluto. Silenzio dei sensi, senza agitazioni e senza tempeste improvvise. Silenzio dell'immaginazione, senza disordini e senza sbandamenti. Silenzio dell'intelligenza, assorbita nella contemplazione di Dio, senza stanchezza. Silenzio della volontà, abbandonata a Dio, senza esitazioni. Silenzio di tutta se stessa.
Thank you.
questa immensa solitudine, Dio, solitudine eterna ed infinita, si rivela e si comunica all'anima. Maria raggiunse le estreme possibilità di questa divinizzante intimità e udì arcane parole che non è lecito all'uomo ridire. Solitudine e silenzio dei 9 mesi durante i quali ella portò nel seno il Verbo di Dio, occupata dalle parole dell'angelo, o piena di grazia, il Signore è con te. Hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e partorirai un figlio, cui darai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo.
Solitudine e silenzio della grotta di Betlem. Al cospetto dei pastori giubilanti, mentre Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore e le meditava, a tutti tacendo del mistero della sua intatta verginità. Solitudine e silenzio pieno di meraviglia quando, nel tempio, Simeone, stringendo il cuore col suo figlio, ne proclamò il destino di morte e di gloria. Solitudine e silenzio stupendo dei 30 anni di vita nascosta con Gesù, quando egli era per lei musica segreta, solitudine sonora. Maria ebbe la sapienza della contemplazione. Nell'universale indifferenza, ella conosceva i segreti di Dio e ne parlava solo con Lui, senza bisogno di parole, nella sua inviolabile solitudine.
Ha visto Gesù crescere e robustirsi, sudare e stancarsi sulla pialla, e per 30 anni ha meditato sulla sua divinità, volgendo e rivolgendo nel cuore tutte quelle cose che finora si erano compiute, in attesa di quelle che dovevano ancora compiersi. Ancora obbediente, ancora pronta a magnificare, ancora capace di trasalire al nuovo annuncio dell'angelo, quello che, secondo il racconto di Giovanni da Tessalonica, risalente al VI secolo d.C., le annunciava al trapasso.
L'angelo immenso, che dai cieli un giorno era disceso in terra per annunziare il prodigioso evento, riapparve adesso ed attendeva muto che la donna avvertisse il suo respiro. Poi comandò: «È tempo che tu appaia». Ed ella sbigottì novellamente, novellamente pronta nel fondo cuore, in umiltà di ancella. L'angelo balenò, le fu vicino, vicino sempre più, finché, splendendo, sparì dentro la luce di quel volto. Agli apostoli, poi, che eran pel mondo, di radunarsi ingiunse là nella casa sul pendio del colle, ove all'ultima cena avean seduto. Vennero quelli, e un tremito di angoscia li colse in sull'entrare. Giaceva stesa sul lettuccio angusto, l'eletta fra le elette. Enigma battezzato dalla morte, non tocco dal fluire della vita. Ed ascoltava gli angeli cantare. Come li vide attendere d'intorno, dietro un brillar di ceri, si distaccò da quell'etereo canto. Le vesti poche, ripartì col cuore proteso entro le mani. Levò su questo e quello il volto bianco, di lacrime sorgente inesprimibile. Poi, nuovamente, lunga, si distese in quel sentirsi già lenta mancare. E i cieli immensi di Gerusalemme attrasse su di sé così vicini che, dipartendo, l'anima beata ebbe un moto soltanto, un frullo appena. Ed egli, che di lei tutto sapeva, la sollevò senza fatica, in alto, assunta nella sua divinità.
Il primo novembre del 1950, Papa Pio XII proclamò dogma di fede l'assunzione di Maria al cielo, in anima e corpo. Antichi e moderni autori cristiani hanno affermato che Maria non morì, ma dalla vita del tempo passò a quella dell'eternità senza subire l'offesa della morte, perché libera fin dalla sua concezione nel seno della madre dalla macchia del peccato originale, non era soggetta alla pena di esso, che è la morte. In ogni caso il trapasso della Vergine fu senza affanno e senza offesa, né dell'anima né del corpo. Fu un sonno tranquillo, un dolce riposo, un'estasi d'amore che spezzò i fragili legami del tempo. Un rapimento in Dio che segnò la fine del pellegrinaggio terreno della benedetta fra tutte le donne. Il corpo di lei non fu sottoposto all'onta del disfacimento, ma nuovamente vivificato e trasfigurato, fece il suo ingresso nel paradiso di Dio, patria dei beati.
Il corpo di Maria fu un giardino fiorito di innocenze. Il mistero della nascita di Gesù si compì in lei senza profanazione, senza violazione di una verginità sempre intatta. Il suo corpo non poteva perciò essere travolto dal disfacimento e dalla corruzione. San Roberto Bellarmino scrive: «Il mio spirito rifugge, atterrito, dinanzi al solo pensiero che quel corpo virginale, che partorì e portò Dio, si sia mutato in polvere o sia stato abbandonato in pasto ai vermi».
È la maternità divina di Maria il fondamento e il motivo più saldo della sua totale glorificazione. Gesù doveva alla Vergine il suo corpo, con il quale aveva potuto compiere la redenzione del mondo, e dopo averla unita a sé con un legame così profondo, come poteva spezzarlo e lasciare che il corpo di sua madre subisse la misera sorte di ogni altra carne? Maria fu intimamente legata al suo figlio, nella gioia e nel dolore, accanto a lui in tutti i momenti della sua vita. Gesù la volle accanto a sé anche nella gloria e nella misura più piena, in anima e corpo, perché quell'intimità durasse per tutti i secoli.
Pio XII ha scritto: «Il nostro Redentore onorò il Padre Eterno. Qual figlio di Maria, perfettissimo osservatore della legge divina com'era, non poteva non onorare anche sua madre. Stava nella sua potenza farle il grande onore di preservarla dalla corruzione del sepolcro e di abbellirla di incorruzione. È da credersi che l'abbia anche realmente fatto».
Lo sterminato cielo era incompiuto prima che ella giungesse. Il risorto divino aveva assunto il suo posto di gloria e accanto a lui, per ben 24 anni, era rimasto un vuoto seggio. Assuefatti, gli angeli riguardavano la candida lacuna, che guarita parea, tanto raggiando tutta di luce la colmava il figlio. Anch'ella, come entrò, bianca nei cieli, non mosse incontro a lui, per quanto dentro se ne struggesse. Che non scorse a fianco del figlio il vuoto seggio. Egli era là, splendente il corpo e il volto d'un tale irresistibile fulgore che dolere la fece in ogni fibra. Ma quando poi la commovente forma ai novelli beati si congiunse, luce fra tante luci impercettibile, repente balenò dal più profondo di quell'essere intiero una fiumana di siffatto splendore che un angelo, raggiandone ricolmo, abbagliato gridò: chi è costei? E tutti i cieli intorno, maravigliando, tacquero sospesi. Videro tutti poi l'Eterno Padre e il suo Figlio occultar, così che, avvolto da un crepuscolo lieve, il vuoto seggio svelato apparve. Apparve come un po' di sofferenza e un po' di solitudine soltanto, come qualcosa che dolesse ancora, un resto di quel suo tempo terreno, come una piaga marginata appena. E gli occhi tutti furono su lei. Ella guardava spaurita verso quel punto solo, al solo punto intesa, quasi avvertisse: «Io solamente resto dei suoi dolori, il più tenace ancora». E innanzi cadde, prosternata al suolo. La raccolsero gli angeli. Sorretta, beatamente melodiando, poi la recarono su, lievi, per l'ultimo tratto di strada, al trono dell'Eterno.
La preghiera che nel 33° canto del Paradiso Dante mette sulle labbra di San Bernardo comincia con l'esaltazione di Maria. Bernardo ricorda la divina maternità della Vergine. Ella è figlia del suo Figlio, è la più umile fra le creature, avendo avuto nel grado più eminente il sentimento della propria umiltà, così come risulta dall'episodio dell'Annunciazione operata dall'Arcangelo Gabriele: «Ecco la serva del Signore». E dalle parole del cantico di lode a Dio pronunciato da Maria: «L'anima mia magnifica il Signore». Maria scorge in se stessa solo l'umiltà di una serva. Ella è la meta fissata da sempre con decreto divino per il suo adempimento. Tale decreto aveva stabilito la redenzione per mezzo del Verbo incarnato in lei. Quindi è la più alta fra gli esseri creati e la chiameranno beata tutte le generazioni.
I primi versi del canto e della preghiera danno l'impressione di una musica che abbia inizio con un concorde movimento di archi, che esprimono e sottolineano alcuni temi fondamentali che vanno poi estendendosi e ampliandosi. Bernardo ricorda che Maria, per la sua perfezione, nobilitò in modo tale la natura umana che il Verbo creatore di essa non disdegnò di farsi creatura della natura umana, incarnandosi in Maria. Nel seno di lei, mediante l'incarnazione, si riaccese l'amore tra Dio e l'uomo, di Dio verso l'uomo, amore che era stato chiuso a questo dopo il peccato originale. L'amore con cui i santi amano Dio ha il suo pieno meriggio in Maria, che effonde il suo ardore su tutti i beati e li precede e li trasporta all'amore per il Creatore. La sua grandezza e la sua potenza sono tali che chi desideri una grazia e non ricorra alla sua intercessione, rischia di rimanere inappagato, talmente alto è il volo che deve compiere chi voglia elevarsi fino a lui. La sua benignità è tale da prevenire le nostre aspirazioni e preghiere.
Thank you.
Terminata la lode, inizia la supplica. Il nome di Dante non è pronunciato. Egli ha visto le condizioni degli spiriti nei tre regni percorsi ed ora, attraverso la voce di Bernardo, domanda per grazia della Vergine d'avere tanta virtù da levare più in alto gli occhi verso la suprema salvezza, verso Dio. Alta fiammeggia la carità nelle parole di Bernardo. Io, che mai arsi dal desiderio di vedere io stesso Dio più di quanto arda ora dal desiderio che egli lo veda, ti supplico perché con le tue preghiere tu ottenga per lui che sia rimossa l'impossibilità per l'uomo mortale di vedere la suprema beatitudine divina.
Ma una seconda preghiera, innalza Bernardo, poco gioverebbe al pellegrino dell'oltretomba vedere ora Dio, se poi, non perseverando nel bene, egli si dannasse. E perciò il santo implora la Vergine di far sì che dopo tanto veder, gli affetti del poeta si conservino sempre sani e retti, secondo la legge divina. Vinca la tua protezione gli impulsi delle passioni. Termina così la stupenda sinfonia di questa preghiera e non sarebbe forse possibile rilevarne meglio, ancora una volta, lo splendore formale di contenuto se non riascoltandone il testo.
Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate e giuso in tra i mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo, infin qui avvedute le vite spiritali ad una, supplica a te per grazia di virtute tanto, che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo, e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani, dopo tanto veder, gli affetti suoi.
Maria, regina del silenzio. Silenzio che su qualunque altra donna avrebbe pesato come un macigno e che per lei fu un'ala alzata e ferma nel volo di ogni ora. Silenzio delle sue preghiere non fatte di parole. La vera preghiera non è nella voce, ma nel cuore. Non sono le nostre parole, ma i nostri desideri che danno forza presso Dio alle nostre suppliche. Se noi invochiamo con la bocca la vita eterna, senza desiderarla dal profondo del cuore, il nostro grido è un silenzio. Se, senza parlare, noi la desideriamo dal fondo del nostro cuore, il nostro silenzio è un grido.
Regina del silenzio. La vita della Vergine attraverso le rappresentazioni poetiche e pittoriche. Con Rosario Tronnolone ha collaborato al microfono Raffaella Castelli. Miriam Spera ha letto brani da La vita di Maria di Rainer Maria Rilke e dal 33° canto del Paradiso di Dante Alighieri. Consulenza musicale di Mara Miceli. La musica della sigla è di Tito Rinesi. Tecnico del suono Emanuele Donnini. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.